Saluto voi tutti nel prezioso nome di Gesù Cristo. Avrei desiderato vedervi. Ho persino difficoltà a leggere. Non c'è abbastanza luce. Ma ci riferiremo ai passi della Scrittura e il nostro caro fratello leggerà la parola di Dio. Per me è veramente un grande privilegio essere qui oggi e molti fratelli vi mandano i saluti, specialmente Mattias Hendrich, il fratello Zikla, il fratello Smith. Molti fratelli vi mandano i saluti. Il nostro tema è il ritorno di Cristo. Il ritorno promesso di Cristo. E abbiamo molti passi della Scrittura che parlano del ritorno di Cristo. In primo luogo leggeremo in Ebrei capitolo 9, l'ultimo versetto. Ebrei capitolo 9, l'ultimo versetto. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Questo è un meraviglioso passo della Scrittura. Il nostro Signore è venuto una prima volta per pagare il prezzo e redimerci. E poi Egli ritornerà per coloro che l'aspettano. Che aspettano la sua venuta. Che credono che Egli ritornerà come ha promesso. Cari fratelli e sorelle, cari amici, noi abbiamo bisogno di una personale relazione con Dio, non una religione. Noi abbiamo bisogno della salvezza della nostra anima. Soltanto se abbiamo vita eterna, noi vivremo in eterno. Se non riceviamo la vita eterna tramite la fede in Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, noi semplicemente non possiamo vivere in eterno. E Dio ci vuole con sé quali figli e figlie per sempre. Dunque, in tutto l'Antico Testamento, Dio ha fatto le promesse che il Redentore sarebbe venuto. E quando il tempo è giunto, la Scrittura è stata adempiuta. Isaia capitolo 40, verso 3, Malachia capitolo 3, verso 1, una voce grida nel deserto: preparate la via del Signore. Io mando il mio messaggero davanti la mia faccia per preparare la via davanti a me. Dunque, se Dio fa delle promesse, Egli vigila sulla sua parola. E quando giunge il tempo, Egli adempie ciò che ha promesso. La vera fede è ancorata nelle promesse di Dio. Se non avete una promessa, allora avete immaginazione religiosa. Abramo ricevette la promessa ed egli credette la promessa. e vide la promessa adempiersi. Nella stessa maniera l'Apostolo Paolo scrive in 2 Corinzi capitolo 1, specialmente i versi 21 e 22, che tutte le promesse di Dio sono sì ed amen in Cristo per mezzo di noi. Così la vera fede è ancorata su ciò che Dio ha promesso. Lungo tutto l'Antico Testamento egli ha promesso la salvezza, e quando è giunto il tempo il Salvatore è nato, come è scritto nella Sacra Scrittura: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Tutte le promesse dell'Antico Testamento, Isaia capitolo 7 verso 14, una vergine concepirà e partorirà un figlio. Ogni promessa che Dio ha fatto per la nostra salvezza è stata adempiuta alla prima venuta di Cristo. Così abbiamo letto in Ebrei capitolo 9, nell'ultimo versetto, che la prima volta il nostro Signore è venuto per redimerci, per pagare il prezzo per la nostra redenzione, per spargere il suo sangue per il perdono dei nostri peccati. Siccome il peccato originale ha avuto luogo nel corpo di carne e sangue, il Signore stesso doveva venire in un corpo di carne e sangue. Se leggete in Genesi capitolo 1, Dio creò l'uomo a sua immagine. In un primo momento Eva era in Adamo. Ma se leggete Genesi capitolo 2, Dio tirò fuori Eva da Adamo. Ma in primo luogo egli lo mise in un corpo di carne, così egli poté addormentarsi e il Signore poté tirare Eva fuori da Adamo. Così non nell'Antico Testamento, in cui Dio si è rivelato in un corpo spirituale visibile, ma quando il Signore è venuto a noi ed è nato in questo mondo, egli ha potuto soffrire, ha potuto morire, ed egli ha potuto vincere la morte e l'inferno. E il terzo giorno egli è risuscitato vittoriosamente. Così, cari amici, fratelli e sorelle, l'eternità è molto lunga e non ci sarà una seconda possibilità. Voi dovete prendere la vostra decisione adesso. Voi dovete riconoscere il giorno della salvezza. Voi dovete riconoscere che questo è il tempo che Dio vi dà. E non siamo soltanto nel tempo della fine, ma siamo alla fine del tempo della fine. Non possiamo entrare in tutti i dettagli, ma in Matteo capitolo 24 e in Marco capitolo 13 e in Luca capitolo 21 il nostro Signore parla del tempo della fine, di tutte le cose che sarebbero accadute in mezzo alle nazioni. Ogni cosa che accade adesso è stata già predetta nelle profezie della Bibbia, e specialmente con Israele. non possiamo entrare in tutti questi dettagli, ma se leggete nel profeta Sofonia, nell'Antico Testamento, nel secondo capitolo potete leggere che Gaza sarà distrutta e non sarà più. È scritto nella scrittura. È soltanto una piccola striscia di terreno, 40 chilometri in questa direzione e 14 chilometri in questa direzione. Ma loro sono nemici di Israele. E tutti coloro che sono nemici di Israele sono nemici di Dio. In Genesi capitolo 14, quando il Signore Dio incontrò Abramo per la prima volta, gli disse: io benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. Noi dobbiamo rispettare le decisioni di Dio. Egli ha scelto Abramo, ha scelto Isacco, ha scelto le 12 tribù per annunciare ciò che avrebbe avuto luogo nel corso del Nuovo Testamento. Ha usato i figli di Israele per dare la legge, per dare la parola di Dio, affinché tutte le nazioni ricevessero la parola di Dio. E poi, come già detto, tutte le promesse sono state date. E nel corso del Nuovo Testamento si sono tutte adempiute. Il Nuovo Testamento è iniziato con l'adempimento di promesse. Giovanni Battista era un profeta promesso, un uomo mandato da Dio con la parola di Dio, con il messaggio dell'ora. Tutti coloro che ascoltavano Giovanni predicare e credevano il suo messaggio andavano al fiume Giordano e venivano battezzati perché avevano creduto il messaggio che Giovanni Battista predicava. Ed egli disse: io vi battezzo in acqua, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Così noi dobbiamo comprendere, cari fratelli e sorelle, che Dio ha un piano di salvezza, che Dio fa tutte le cose secondo la sua parola. Tutti i cristiani hanno le proprie vie. Attualmente abbiamo 349 denominazioni. Tutte sono unite nel Concilio Mondiale delle Chiese. Tutte guardano a Roma e ritornano nel grembo della Chiesa Madre. Così questo è il tempo della chiamata fuori, non di ricevere il marchio della bestia. Anche in queste cose non possiamo entrare nei dettagli, ma questo è il tempo più importante nella storia della Chiesa. Questo è l'ultimo messaggio prima del ritorno di Cristo. Questo è il tempo della chiamata fuori. Questo è il tempo della separazione. Questo è il tempo della preparazione. E la Sacra Scrittura dice, il nostro Signore stesso dice, in Matteo capitolo 25, ecco lo sposo viene. Allora il regno di Dio sarà come 10 vergini. E poi viene il versetto 10. Quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Così, cari, in questo tempo dobbiamo conoscere la volontà di Dio. Come ho detto, tutte le chiese hanno i loro piani e i loro programmi. Tutti gli evangelisti hanno i loro piani e i loro programmi. Io sono interessato al piano di Dio, al piano di salvezza. Quali sono le promesse di Dio per questo giorno? Il Signore stesso ha detto nell'Antico Testamento, nel profeta Malachia, negli ultimi tre versetti, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Ora è il giorno della salvezza. Isaia capitolo 49, 2 Corinzi capitolo 6. Questo è il giorno della salvezza. Questo è il tempo accettevole. Ma quando questo tempo terminerà, allora verrà il giorno del Signore. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Così, prima che il sole sia mutato in tenebre, prima che la luna sia mutata in sangue, prima che termini il giorno della salvezza, prima che venga il giorno del Signore, Dio stesso ha promesso, io vi mando il profeta Elia, prima che venga quel giorno. Per quale scopo? Per volgere il cuore dei figli indietro ai padri apostolici. Non per iniziare una nuova religione, ma per riportarci a Dio, per riportarci alla parola di Dio. La prima e l'ultima predicazione devono essere le stesse. Il primo e l'ultimo battesimo devono essere uguali. Tutto deve essere restaurato nella condizione in cui era al principio. Così, questo è il tempo più importante. E noi dobbiamo riconoscere il giorno della visitazione di Dio. E cari fratelli e sorelle, sapete quanto è importante essere a conoscenza del giorno del Signore? Per favore, ricordatevi questo. Nella prima predicazione, il giorno di Pentecoste, 2000 anni fa, l'Apostolo Pietro ha predicato in Atti capitolo 2, verso 20, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande giorno del Signore. Immaginatevi nella prima predicazione, il giorno di Pentecoste, questo uomo di Dio, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ha detto ciò che io devo dire oggi. Ha predicato ciò che io devo predicare oggi. Ha pronunciato di essere battezzati come noi dobbiamo battezzare adesso. Come c'erano delle persone alla prima venuta di Cristo, anche il giorno di Pentecoste, la moltitudine venne per ascoltare la parola di Dio. E la Bibbia dice, in Atti capitolo 2, verso 42, che 3.000 persone furono battezzate il giorno di Pentecoste, perché avevano creduto il messaggio dell'ora. Miei cari fratelli e sorelle, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. persino fin dal tempo della Riforma, ci sono stati molti risvegli, anche a Brasov c'è stato un potente risveglio, voi potete leggerlo nella storia. Ma noi siamo alla fine di questi risvegli e Dio ha mandato uno speciale messaggero con un incarico diretto prima del ritorno di Cristo. Così noi non siamo qui come personalità carismatiche. Noi siamo qui tramite un incarico divino. E permettetemi di leggervi ancora due passi della scrittura, affinché comprendiate ciò che cerchiamo di dire qui oggi. Prima epistola di Pietro, capitolo 2, verso 24. Prima epistola di Pietro, capitolo 2, verso 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. Affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. Così il nostro Signore è venuto la prima volta per morire per i nostri peccati e verrà la seconda volta per portarci a casa nella gloria. Potete dire dal vostro cuore: io credo in Gesù Cristo, il mio Salvatore. Potete dire con tutto il vostro cuore: mediante le sue lividure sono stato guarito. Potete dire con tutto il vostro cuore: io sono redento tramite il sangue dell'agnello. Sono un figlio di Dio. Io credo ogni promessa. Sono guarito mediante le sue lividure. E per mezzo del suo sangue i miei peccati sono stati perdonati. Ancora un passo della scrittura. In realtà ci sono molti passi della scrittura che solitamente amo leggere, ma in Primo Giovanni, prima epistola di Giovanni, capitolo 2, verso 28. E ora, figlioli, rimanete in Lui, affinché, quando Egli apparirà, possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Gloria a Dio per un simile passo della scrittura. È questa la vostra preghiera? Che non siamo coperti di vergogna quando Egli apparirà per portarci a casa, ma che siamo coloro che aspettano la sua venuta. In Apocalisse capitolo 19 ci viene detto che la sua sposa si è preparata. Da prima noi siamo la sposa di Cristo e dopo il matrimonio siamo la moglie di Cristo. Dio usa delle terminologie come noi li conosciamo nell'ambito naturale. E come avviene nell'ambito naturale, se viene annunciato un matrimonio, soltanto la sposa si prepara, non tutte le signore, soltanto la sposa. La sposa ha la promessa e la sposa si prepara per il matrimonio. Così è adesso. soltanto coloro che fanno parte della Chiesa Sposa di Cristo ascoltano il messaggio, credono nella sua venuta, si preparano per la sua venuta, come abbiamo letto nella Scrittura, e non saranno delusi perché aspettano il ritorno dello sposo. Così, cari fratelli e sorelle, nel nostro tempo Dio ha usato un uomo di nome William Branham. Egli ha usato Mosè e tutti i profeti. Egli ha usato l'apostolo Pietro, Giovanni e Giacomo. Egli ha usato l'apostolo Paolo in modo particolare. Così ci sono stati degli uomini nel corso della storia della Chiesa del Nuovo Testamento che hanno avuto un ruolo speciale nel regno di Dio. Ogni risveglio è stato ed è venuto tramite il movimento dello Spirito Santo. Ma nel nostro tempo non si è trattato di riforma, ma di restaurazione, per riportare tutte le cose indietro nella condizione in cui erano al principio. Tutti i veri insegnamenti in merito alla deità, in merito al vero battesimo in acqua. La Sacra Scrittura parla di un solo Dio, mai in merito a due o tre persone. Nella Sacra Scrittura, specialmente nel Nuovo Testamento, voi leggete: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Così il termine Dio il Padre lo trovate molte volte nelle epistole, ma nessuna volta trovate il termine Dio il Figlio, neanche una sola volta. Neanche una sola volta trovate il termine Dio lo Spirito Santo. Neanche una sola volta. Perché no? Perché Dio è uno. E per la nostra salvezza, Egli si è rivelato come nostro Padre nel cielo, nel suo unigenito Figlio sulla terra e nei credenti per mezzo dello Spirito Santo. Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Tre manifestazioni dello stesso Dio. Per portare a compimento il piano di salvezza. Ecco perché il nostro Signore poteva dire in Giovanni capitolo 20: io vado al Padre mio e Padre vostro. Perché noi siamo nati di nuovo per mezzo dello Spirito Santo. Siamo veri figli e figlie di Dio. Come Gesù Cristo era la semenza di Dio rivelata e manifestata in carne. La prima promessa in Genesi capitolo 3 verso 15 che la semenza di Dio sarebbe venuta attraverso la donna. Io posso mostrarvi molti passi della Scrittura. Il seme è la parola, e la parola è il seme. Così la parola è stata fatta carne. La semenza è venuta a noi ed è stata manifestata nella carne. E poi leggiamo nella parola di Dio, in Giacomo capitolo 1 verso 18, nati di nuovo tramite il seme della parola eterna di Dio. Prima Epistola di Pietro, capitolo 1, verso 23. Nati di nuovo tramite il seme della parola di Dio. Per ogni nascita naturale, voi avete bisogno di una semenza. Per la nascita spirituale, avete bisogno di un seme. E il seme è la parola di Dio. Luca capitolo 4, potete leggere il verso 11. Voi potete leggere, potete leggere. Così noi abbiamo bisogno di queste manifestazioni della grazia nella nostra vita. Abbiamo bisogno di una vera esperienza della nuova nascita, finché siamo anche suggellati con lo Spirito Santo. E permettetemi di enfatizzare questo, cari fratelli e sorelle. Io devo dire questo su tutta la terra. La vera Chiesa del Dio vivente non è un miscuglio. Veri figli e figlie di Dio. Il figlio dell'uomo ha seminato la buona semenza. Matteo capitolo 13. Il figlio dell'uomo semina la buona semenza. E la buona semenza sono i figli del regno di Dio. E poi è venuto il nemico e ha seminato la sua semenza. Ma i veri figli di Dio per sempre sono i veri figli di Dio. Mai la semenza sarà cambiata. La semenza originale rimane la semenza originale. Persino molti dicono che credono nel messaggio, ma insegnano delle cose che non si trovano nella Bibbia. Se siete nella parola di Dio, allora siete nella Bibbia. Se siete nella Bibbia, siete nella parola di Dio. E secondo Ebrei capitolo 10 verso 14, voi siete santificati nella volontà di Dio perché siete nella parola di Dio. Per favore, non dimenticate mai questo, cari fratelli e sorelle. Soltanto se siete nella parola di Dio, allora voi siete nella volontà di Dio. Se non siete nella parola di Dio, non potete essere nella volontà di Dio. Questa è la volontà di Dio. E il nostro Signore ha pregato per noi, e noi preghiamo: la tua volontà sia fatta sulla terra come fatta in cielo. Cari, permettetemi di riassumere ciò che abbiamo detto qui oggi. Parecchie volte ho detto al Signore: Mosè ha iniziato quando aveva 80 anni, e ho detto: Signore, forse io potrei terminare quando avrò 80 anni. Ma ora ho 80 anni e non posso terminare fin tanto che il Signore non terminerà la sua opera. Noi viviamo negli ultimi momenti del tempo della grazia, ed io vorrei essere rapito insieme a voi. Non voglio andare nella gloria senza di voi. E vi dico perché. Perché nel gennaio 1981, quando il Signore mi ha preso fuori da questo corpo e ho sperimentato il rapimento, quando tutti siamo stati portati su lentamente ma in modo magistrale. Non come un razzo, ma in modo meraviglioso siamo stati portati su. E tutti eravamo giovani, tutti eravamo giovani. Fratelli e sorelle, tutti eravamo giovani. Nella resurrezione non ci sarà traccia di vecchiaia. Non ci sarà traccia di malattia, né traccia di tristezza. Noi saremo riportati nei giorni della nostra giovinezza, come è scritto in Giobbe capitolo 33, verso 25. Cari fratelli e sorelle, lo ripeto, Dio ha mandato il fratello Branham nel nostro tempo. Egli aveva uno speciale incarico. Egli aveva lo stesso ministero che ha avuto il nostro Signore quando ha camminato sulla faccia della terra. Come voi sapete, io l'ho conosciuto per un periodo di 10 anni. Sono stato nelle sue riunioni in Germania e nelle sue riunioni negli Stati Uniti. Io sono un testimone oculare, sono un testimone auricolare. E come l'Apostolo poteva dire, ciò che i nostri occhi hanno veduto, ciò che le nostre orecchie hanno udito della parola della vita, noi lo condividiamo con voi. Così questo uomo di Dio aveva uno speciale incarico. Gli fu detto dalla luce soprannaturale, come Giovanni Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo, tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Io non posso entrare in tutti i dettagli, ma vi dico la verità. Dio ha mandato un profeta prima che venga il giorno del Signore, prima che il sole sia mutato in tenebre, prima che la luna sia mutata in sangue, prima che le stelle cadano dal cielo. Dio ha mandato un profeta in questa generazione profetica. Questa è una generazione profetica. Tutte le profezie della Bibbia vengono adempiute. E 3 volte il nostro Signore ha detto, in Matteo capitolo 24, in Marco capitolo 13, in Luca capitolo 21, quando vedrete accadere tutte queste cose, allora alzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. Noi vediamo tutte queste cose adempiersi e il nostro Signore ci ripete oggi queste parole. Beati i vostri occhi perché vedono. Beati i vostri orecchi perché odono. Beati i vostri cuori perché credono. E anche in Giovanni capitolo 17 il nostro Signore ha detto, io vi ho detto tutte queste cose prima che accadano. Così noi abbiamo l'orientamento divino nella parola di Dio e possiamo dire questo in verità davanti a Dio. Mai il piano di salvezza è stato rivelato in tutti i dettagli come adesso. Perché questo è il tempo in cui tutte queste cose giungono a compimento. Così, cari fratelli e sorelle, forse questa è l'ultima volta per me. Forse questa è l'ultima chiamata per voi. Quanti credono il messaggio dell'ora? La parola promessa di Dio per questo giorno. quanti credono, quanti sono battezzati? Il battesimo appartiene alla fede. In Marco capitolo 16, verso 16, il nostro Signore ha detto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Se dite io credo, ma rifiutate di essere battezzati, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Perché il nostro Signore ha detto, quando ha dato il grande mandato, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Nella prima predicazione che ha predicato l'Apostolo Pietro, egli ha detto: ravvedetevi ciascuno di voi e ricevete il perdono dei vostri peccati. Siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo per confermare che avete ricevuto il perdono dei vostri peccati, avendo creduto in Gesù Cristo come vostro personale Salvatore. Cari, io voglio che voi siate con il Signore quando Egli ritornerà. Ho speso tutta la mia vita per un solo scopo ed è da più di 62 anni che predico la parola di Dio in più di 150 nazioni per un solo scopo, per un solo scopo, per dare l'ultima chiamata, per mostrare al popolo di Dio la via della salvezza. Così ritorniamo all'insegnamento della Bibbia, al battesimo biblico. In Matteo capitolo 28, il nostro Signore ha dato il grande mandato di battezzare nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre non è un nome, Figlio non è un nome. Qual è il nome in cui Dio si è rivelato nel Nuovo Testamento come Padre nel cielo, nel suo Figlio sulla terra e in noi per mezzo dello Spirito Santo? Nel nome del patto del Nuovo Testamento, tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Benedetto sia il nome del Signore. Per favore ricevete il messaggio dell'ora, la parola promessa di Dio. Credete in ogni punto come dice la Scrittura. Non abbiate le vostre proprie vie, non abbiate il vostro piano, non abbiate i vostri insegnamenti, ma ritornate semplicemente a Dio con tutto il vostro cuore. Ritrovatevi nella parola di Dio, non all'esterno, ma nella parola di Dio. Padre, tu in me ed io in loro, affinché siano uno. Così, cari fratelli e sorelle, siccome il Signore mi ha chiamato al ministero, egli mi ha dato la possibilità di condividere la sua parola con milioni di persone sulla faccia della terra. Adesso abbiamo anche dei programmi televisivi in molte nazioni e condividiamo la preziosa parola di Dio. Ma come ho detto prima, siamo alla fine del tempo della fine. Il giorno della salvezza sta per terminare e il ritorno di Cristo è vicino. E come abbiamo letto in Ebrei capitolo 9, l'ultimo versetto, il nostro Signore è venuto la prima volta per redimerci e verrà la seconda volta per ricevere coloro che lo aspettano. Coloro che lo aspettano, come la sposa aspetta lo sposo. Noi aspettiamo che il Signore ritorni. Quanti desiderano essere pronti per il ritorno di Cristo? Amen. Amen. Dio vi benedica. Quanti sono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo? Ma ci sono ancora molti che hanno bisogno di essere battezzati. Per favore, vi imploro nel nome del Signore, non cercate di andare in cielo a modo vostro. Lasciate che tutte le chiese camminino nelle proprie vie. Noi non possiamo cambiare ciò, ma vogliamo che voi camminiate nelle vie di Dio. Efesini capitolo 4 verso 5. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E all'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento, dal giorno di Pentecoste, tutti venivano battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Atti capitolo 2 verso 38, Atti capitolo 8 verso 16, Atti capitolo 10 verso 48, Atti capitolo 19 versi 5 e 6, Romani capitolo 6. Noi potremmo continuare e continuare. Per favore, prendete la vostra posizione nella parola di Dio. Lo ripeto nel nome del Signore. Se siete all'esterno della parola di Dio, allora siete all'esterno della volontà di Dio. Siete all'esterno del regno di Dio. Soltanto se siete nella parola di Dio, voi siete nella volontà di Dio. Voi siete nel regno di Dio. Siete nella Chiesa del Dio vivente. E la Chiesa del Dio vivente è la colonna della verità. Primo Timoteo capitolo 3 verso 15. Così lo ripeto. Lasciate che tutte le denominazioni vadano nelle proprie vie. L'ultima chiamata è indirizzata al popolo di Dio. 2 Corinzi capitolo 6 dal verso 14. Leggetelo fino alla fine. E poi sta scritto: voi popolo mio, voi popolo mio, uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore. Voi popolo mio, i miei figli e le mie figlie, voi che vi preparate per la mia venuta, voi che credete la mia parola, voi che siete nella volontà di Dio, voi popolo mio, uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore. Ed io vi accoglierò e voi mi sarete per figli e per figlie e io sarò il vostro Dio. Alleluia! Questa è la parola di Dio. Credetela, ubbidite e la vedrete adempiersi. E questo sarà il giorno che il Signore ha fatto per voi. Voi non siete qui per caso. Voi siete qui nel piano di Dio. Non siamo venuti qui invano. siamo venuti qui perché voi dovete essere informati in merito al piano di salvezza. Così lo ripetiamo, la seconda venuta di Cristo è imminente. In Giovanni capitolo 14 il nostro Signore ha fatto la promessa, ha detto ai suoi, non al mondo, non ai farisei, e gli disse ai suoi discepoli: io vado a prepararvi un posto, poi tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Così come abbiamo letto in Ebrei capitolo 9, come abbiamo letto in Primo Giovanni capitolo 2, il nostro Signore verrà la seconda volta per coloro che lo aspettano, per coloro che desiderano vedere la sua apparizione, per coloro che si preparano e si tengono pronti. E poi potete leggere ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 5 nel lungo sermone sul monte: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Per favore ricevete il totale perdono di tutti i vostri peccati. Ricevete la piena salvezza. Credete con tutto il vostro cuore, come certo che Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con sé, perdonando tutti i nostri peccati. E perciò noi siamo qui come ambasciatori di Cristo. 2 Corinzi capitolo 5, e diciamo semplicemente: siate riconciliati con Dio, accettate Cristo come vostro Salvatore. Soltanto in Cristo Dio si è incontrato con noi, e soltanto in Cristo noi possiamo incontrarci con Dio. Così Dio ha mandato un messaggio nel nostro tempo, e noi portiamo l'ultimo messaggio in tutte le estremità della terra. Sono appena ritornato dalla Turchia e sono venuto a sapere ciò che Dio fa in Iran, in Afghanistan, in tutte queste nazioni. Dio chiama il suo popolo da ogni nazione. È stata la prima promessa fatta ad Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Così oggi il Signore è in mezzo a noi. E per favore, credete che Egli mantiene tutte le sue promesse. Ed Egli ha fatto la promessa che quando siamo radunati nel suo nome, e noi siamo radunati qui nel suo nome, Egli sarebbe stato con noi. Egli è qui per salvare, è qui per liberare da dei vizi che voi non potete controllare, perché la Scrittura dice: chi il Figlio rende libero è veramente libero. Egli è qui per guarire, come abbiamo letto: per le sue lividure siamo stati guariti. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quanti desiderano essere pronti per il ritorno di Cristo? Alziamoci in piedi. E pregheremo anche per tutti coloro che vogliono consacrare la loro vita al Signore. Sì, questo è il giorno che il Signore ha fatto. non è soltanto scritto nel Salmo 118. È una realtà con noi oggi. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per voi. Per favore, riconoscete il giorno e il messaggio. Ricevete la vera parola di Dio. Siate santificati nella parola di Dio e siate trovati nella volontà di Dio, senza macchia né ruga al ritorno di Cristo. Prima che preghiamo, chiniamo i nostri capi, investighiamo i nostri cuori e parliamo al Signore in preghiera. E diciamo, Signore, io credo ogni parola che Tu dici. Io credo ogni promessa che Tu hai fatto. Io desidero essere pronto per il Tuo ritorno. Signore, sono qui, sono qui. Vieni a me per mezzo della Tua grazia. Opera in modo soprannaturale. La presenza di Dio è qui. La presenza di Dio è qui. Ricevete la Sua parola. Credete la Sua parola. Ricevete il perdono dei vostri peccati. Ricevete rivelazione divina. Ricevete tutte le benedizioni di Dio. E siate pronti per il ritorno di Cristo. Che la grazia dell'Onnipotente Dio riposi su di voi. E se non vi rivedrò sulla terra, aspetto di rivedervi quel meraviglioso mattino quando il Signore ritornerà. E i morti in Cristo risusciteranno e noi saremo mutati e insieme saremo portati su per incontrare il Signore nell'aria e andare con Lui alla cena delle nozze. Ricevete la benedizione dell'Onnipotente Dio. Ricevete fede e ubbidienza tramite la potenza di Dio. Voi siete totalmente liberati, siete totalmente liberi. La vostra volontà sarà la volontà di Dio e sarete trovati nella volontà di Dio al ritorno di Cristo. Che la benedizione del Dio Onnipotente riposi su voi tutti nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. E tutti dicano Amen. Amen. Non era abbastanza forte. Amen. Alleluia. Alleluia. Benedetto sia il nome del Signore. Amen. Potete sedervi. Adesso sì, dammi questi due fazzoletti. Sì, sì. Abbiamo numerose richieste di preghiera che porteremo davanti al Signore. Signore Dio, portiamo tutte queste richieste di preghiera davanti al trono della grazia. Noi non siamo l'Apostolo Paolo, ma Tu sei lo stesso Signore Gesù. Con la stessa potenza per dare liberazione, per dare guarigione e benedire il Tuo popolo. Benedici ognuno. Ti presentiamo tutte queste richieste credendo che Tu ascolti le nostre preghiere. che tutti siano benedetti con le benedizioni del Dio Onnipotente e che possano dare la loro testimonianza di ciò che Dio ha fatto. Ti preghiamo nel prezioso nome di Gesù Cristo e diamo tutta la gloria a Dio nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Desidero ringraziare i fratelli per l'invito. Sapete, io vengo in Romania con tutto il mio cuore. Dal 1967 sono venuto molte volte e voi avete un posto speciale nel mio cuore. Che Dio vi benedica. Che Dio benedica tutti i fratelli, il fratello Daniel, il fratello Thomas e anche tutti i fratelli che servono il Signore nel ministero. Dio benedica il nostro fratello John. Dio benedica tutte le chiese locali. Per favore, rimanete in pace nel vostro cuore e gli uni con gli altri. E non preoccupatevi degli altri, preoccupatevi di voi stessi. E Dio avrà la sua via con noi tutti. Pregate per me ed io pregherò per voi. Dio vi benedica. Amen.
Viața noastră.